pomeriggio a tutte e a tutti. Siete sempre sintonizzati sugli 87.9. Questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì che si rispetti, Archie Shepp ci fa da sigla per una nuova puntata di Attica Blues. Inizio di stagione, tutto all'insegna del jazz. Abbiamo fatto due monografie, una dedicata a Creed Taylor, storico fondatore anche fra le altre della CTI e della Impulse Records, e poi ancora settimana scorsa un omaggio a una grande colonna del jazz più spirituale, ossia il sassofonista Pharoah Sanders, che ci ha lasciato all'età di 81 anni. Ancora oggi, ancora all'insegna del jazz, ma questa volta del jazz italiano, per parlare di un'altra gloriosa e storica casa discografica. Per farlo non sono qui da solo, ma è venuto a ritrovarci Luca Caminiti. Buongiorno e bentornato.
Dito.
Ecco, ora forse è aperto, vai.
grazie dell'invito. Buonasera a tutti.
E allora, la volta scorsa era, cos'era, primavera?
Sì, a primavera.
Abbiamo fatto una bella puntata sulla Soul Note, sulla Black Saint.
Restiamo un po' in tema, no? Sempre in Italia.
Sì, certo, è un'etichetta nata qualche anno dopo questa, qui siamo già negli anni Ottanta, ma è davvero una voce che ha contribuito alla crescita del jazz italiano, e parliamo della
Splash Records.
Splash Records, questa etichetta fondata nel 1982 da Giuseppe Spagnoli, e appunto Splash in realtà è un acronimo e sta per Società Promozione Locale Arte, Spettacolo e Cultura, e poi completato tra con l'H tra parentesi. Quello che poi era poi in realtà una cooperativa, che avrebbe dovuto intervenire nel sociale per mezzo di scambi culturali tra le città e le province, soprattutto attraverso gli spettacoli. Ma poi appunto fu nominato presidente Peppo Spagnoli, che era un grande appassionato sia di cucina sia di pittura, ma nel nostro caso soprattutto di jazz, e quindi l'ha trasformata immediatamente e ha virato l'interesse verso la musica.
Sì, Peppo Spagnoli è una figura leggendaria degli anni Ottanta, no? Che sono stati gli anni forse d'oro del jazz italiano. Insieme ad altri ha creato sì la Splash, e quasi per caso ha iniziato a produrre dischi, no? Adesso poi li sentiamo un po'.
Sì, quasi per caso, è anche il primo disco in assoluto, è un disco nato per caso, in quanto lui ha conosciuto, anzi ha rincontrato il sassofonista Gianni Basso al matrimonio di sua figlia, e appunto gli era stato rifiutato un disco da un'altra etichetta, e quindi a lui venne in mente di metterlo e di inciderlo proprio per la neonata Splash. Il titolo è Lunet, lui, Giovanni Basso. We'll be right back. numero uno del catalogo della Splash, insieme a Gianni Basso al sax tenore, c'è Klaus Koenig al piano, Isla Heichenger al contrabbasso e Peter Schindling alla batteria. Un disco che però è andato subito bene.
Sì, questo è il disco che ha dato lo stimolo proprio alla Splash di continuare, no? Perché subito grandi riscontri, ottime recensioni, e quindi si è deciso di andare avanti.
Il secondo non tanto, eh?
Il secondo è di Guido Manusardi, un altro grandissimo pianista che aveva già una storia. Però sì, non è andato così bene, ma ha deciso di insistere, no?
Per fortuna, per fortuna. Spagnoli che era davvero instancabile, tanto che la sua etichetta in brevissimo tempo riuscì a superare il numero di 100 album pubblicati, divenendo sostanzialmente poi lo specchio più esaustivo del jazz italiano. E già una prima svolta si ha un anno e mezzo dopo, nel 1984, con l'uscita di un disco interessante.
Eh sì, perché in questo caso c'è proprio una svolta. Decide di pubblicare Tiziana Ghiglioni, una delle più grandi cantanti jazz italiane, che veniva fuori dalla scuola di Giorgio Gaslini, e in quel momento si cerca di documentare proprio l'attualità, l'era proprio contemporanea del jazz, e quindi c'è questa sorta di svolta, il disco della svolta forse per la Splash questo. Da quel momento in poi diviene l'etichetta per eccellenza che documenta il jazz italiano, più ancora forse della Black Saint, della Red, che erano portate comunque a cercare di catturare gli artisti americani che erano di passaggio qui, no?
Esattamente, infatti è quasi una svolta concettuale, non più basata sulle registrazioni delle grandi glorie del passato, però appunto invece concentrandosi sui giovani musicisti italiani. In questo disco in realtà poi l'unico famoso forse è Luca Flores, che poi è riuscito ad avere una, oltre ovviamente alla cantante e protagonista di questo album.
Sì, assolutamente. Poi dopo infatti lui ricorre in altre pubblicazioni successive della Splash, però ecco, questo è un disco sicuramente importante e bello.
Questo che abbiamo scelto è il brano che porta la firma del trombonista Luca Bonvini, il trombonista di questo album, e porta il titolo di For I Have Know Them All, Tiziana Ghiglioni.
For I have known them all already.
Come dicevamo, Peppo Spagnoli, una delle sue più grandi passioni è quella della pittura, e che poi forse è quella che l'ha, diciamo, portato, no? Anche a fondare un'etichetta discografica.
Eh sì, perché aveva questa grandissima passione per la pittura, ha cercato di riversarla nella splash. In che modo? Praticamente facendo tutte le copertine, quasi tutte le copertine della splash sono dei disegni, opera di Peppo Spagnoli, quindi ecco, lo troviamo in tutte le copertine.
Quindi esatto, ancora più preziosi perché sono pezzi unici.
Assolutamente.
E tra l'altro, vedendole, sono meravigliose queste.
Lui era un imprenditore del tessile.
Del tessile, sì.
Prestato all'arte, al jazz, no? Oppure il contrario, forse era un artista prestato all'imprenditoria, in realtà, no? Cioè,
però e dischi sì. che si trovano adesso ancora ristampati?
Allora, Splash si trovano in CD, ancora delle ristampe. Si trovano anche ristampe sigillate.
Però ecco,
i vinili
per apprezzare,
spesso,
no,
non sono stati ristampati ancora. Però sono dischi che in generale circolano.
Circolano
abbastanza.
Esatto. Adesso passiamo a una delle formazioni più brillanti del jazz italiano. Lui è Gianluigi Trovesi, e qua in compagnia del quintetto di Paolo Damiani, e a completare ancora questa splendida formazione c'è Giancarlo Schiaffini al trombone. Vabbè.
qui siamo proprio nell'eccellenza
dell'elite del free italiano. Il trombettista è uno giovane, ma che poi farà una brillantissima carriera, è Paolo Fresu, e il percussionista Ettore Fioravanti. Il disco è uscito nel 1983, si intitola Roccellanea, e praticamente è formato da solo due brani, che appunto è la prima parte, la seconda parte, due brani con lo stesso tema, due brani abbastanza lunghi. Noi abbiamo scelto il secondo, che dura ben 27 minuti. Beh, ce ne ascoltiamo una parte.
Sì,
thank you.
Genovesi, che inciderà tanti dischi con la Splash, ma sarà anche uno dei grandi rimpianti di Peppo Spagnoli.
Eh sì, perché praticamente è l'unico grande rimpianto che Spagnoli poi disse di avere, nonostante un catalogo che ha sfiorato i 1000 titoli, era quello di aver titubato rispetto alla pubblicazione di un disco di Trovesi, che poi invece è stato pubblicato dalla Soul Note. Da quel momento è stato ancora più attento, ecco.
Aspetta, però, un disco che addirittura da un beat ha messo 5 stelle, quindi una rivista americana che mette 5 stelle a un disco italiano.
Beh, ricordiamolo che comunque questi sono veramente gli anni d'oro, eh. A volte questa eredità ancora viene poco valorizzata e ricordata, ma gli anni 80 per il jazz italiano sono veramente gli anni d'oro, anni incredibili in cui escono tantissimi musicisti. Ecco, ad esempio alla tromba sentiamo Fresu, no?
Fresu, i primi dischi sono proprio tutti pubblicati, sì, con la Splash.
È proprio una scoperta, tra virgolette, di Peppo Spagnoli, una delle tante, no? La grande capacità fu anche quella di mettere assieme una serie di musicisti che collaboravano spesso tra di loro, con grande naturalezza. Luigi Naro, che è colui che gestisce adesso la Splash, in un'intervista dice: era molto più facile mettere insieme le persone e fare dischi con semplicità, no? Questa è una grande verità, sicuramente. Tanti musicisti adesso li ritroviamo nei pezzi che ascoltiamo, infatti, no?
Sì, già dal prossimo che è un disco in realtà più recente, del 1993, ed è a firma di Paolo Damiani, che anche in questo brano suona il contrabbasso.
Sì.
E noi, come detto, siamo costretti un po' a tagliare i brani, almeno questo sicuro, visto che dura 27 minuti, e passiamo al prossimo, appunto, di Paolo Damiani e Donne in gravità, che vede ancora Paolo Fresu alla tromba e Gianluigi Trovesi al clarinetto e contralto e basso, clarinetto basso, e ancora c'è Danilo Rea al pianoforte e Roberto Gatto alla batteria. A completare questa formazione, questa ricca formazione, c'è anche la chitarra di Antonio Isabelli, e le cantanti sono invece due: Sabina Macculli e Raffaella Siniscalchi. Allora, l'abbiamo nominato prima, l'abbiamo ascoltato anche in questi ultimi due brani, è perché nel 1984 uscirà anche l'album di debutto per la Splash di un giovane trombettista sardo dal nome di Paolo Fresu, ed è un da qui che nasce il quintetto di Paolo Fresu, che è la formazione, penso anche al mondo, più longeva in attività.
Probabile.
Se la batteva anche col trio di Jarrett, ma Jarrett ormai è uscito dalle scene per motivi di salute, e quindi anche qui con Paolo Fresu c'era il sax di Tino Tracanna, il piano di Roberto Cipelli, il contrabbasso di Attilio Zanchi e la batteria di Ettore Fioravanti.
Sì, che poi Fresu diciamo è sempre rimasto molto legato alla Splash, tant'è che anche dopo, no, quando è diventato sicuramente più celebre, ha avuto tanto successo, ha continuato ad incidere dischi per la Splash anche negli anni 90, quindi ecco, è un rapporto che si è consolidato poi nel tempo, no?
Si è assolutamente mantenuto, e tra l'altro quello che abbiamo scelto non è un brano dai primi album, ma del 1991,
infatti.
Dall'album Ballads, in cui il quintetto di Paolo Fresu riprende alcuni grandi standard del jazz. Sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Attica Blues, con una puntata dedicata alla Splash Records. Lui è Paolo Fresu con I Thought About You. E da Fresu a un altro personaggio, anche lui sardo, anche lui molto molto geniale. E...
perché Antonello Salis, di cui parliamo adesso e tra poco ascoltiamo, è sia un maestro della fisarmonica che un grandissimo pianista, che già negli anni 90 degli anni 80 ha fatto delle cose veramente belle, assolutamente. C'è un disco che si chiama Lester in compagnia di Nana Vasconcelos,
il percussionista,
e Patto per la Soul Note, che è veramente incredibile. Ma lui ha fatto tante cose molto belle, molto poetiche, e secondo me quello che ci andiamo a ascoltare poi piacerà, eh?
Assolutamente sì. E la Soul Note, ricordiamo, era l'etichetta costola gemella della Black Saint, in teoria più morbida.
In teoria sì, molto più morbida.
In pratica era era molto simile, diciamo. E allora...
però quello è un disco molto, in realtà, molto poetico, molto, molto ascoltabile da tutti, secondo me.
Molto Soul Note, allora. E allora sì, passiamo ad Antonello Salis. Qui è in piano solo, in una lunghissima versione di Full on the Hill dei Beatles. Firmato da Paul McCartney e John Lennon, e 60 anni fa usciva il primo singolo stampato dei Beatles, quel Love Me Do, e noi festeggeremo questo compleanno a modo nostro, ovviamente, nelle prossime puntate di Attica Blues. Grande jazz italiano, ma per un periodo anche Peppo andò al di fuori dei confini nazionali, creando War Sirius.
Sì, War Sirius era proprio il tentativo di invece iniziare ad inglobare nel catalogo Splash anche grandissimi artisti stranieri, no? Quindi vedremo che poi, soprattutto dopo la prima fase, no? Dopo gli anni 80, parte degli anni 90, c'è una grande fase anche con grandi musicisti americani.
Sì, sì, questa serie riguarda gli anni che vanno dal 1999 al 2007 e sono stati prodotti una centinaio di album, tra l'altro nomi incredibili: Anthony Braxton, Matthew Shipp, William Parker, ovviamente sempre l'avanguardia è quello che
sì. Anthony Braxton ricorre spesso, no, poi anche un rapporto con l'Italia abbastanza stretto, no?
Sì, ma tutti loro, Steve Lacy, Dave Douglas, insomma, certo, tutti musicisti, certo, legati e apprezzati forse più in Europa che sì, in America stessa.
Molto probabile, sì.
A proposito di artisti stranieri, qua il leader del gruppo è un italiano, è Nicola Stilo, grande flautista tra l'altro, chitarrista, ma con un ospite davvero speciale, quel trombettista Chet Baker, anche lui legato
legatissimo all'Italia, anche lui, no?
Esatto, è una bella formazione che vede anche Luca Flores al piano, Furio Di Castri al contrabbasso, Leon Mitchell alla chitarra e appunto Nicola Stilo, Leon Mitchell alla batteria e Nicola Stilo alla chitarra e al flauto. Abbiamo scelto da questo disco del 1995 dal titolo Errata Corige un brano a firma di Antonio Carlos Jobim. Questa è Zingaro. Del disco che ha colpito ovviamente anche la Splash, e così negli anni 2000 ha cominciato ad avere i primi segni di flessione, e nel 2010, proprio per cercare di reagire alla crisi del settore, i soci della cooperativa cercarono nuove strade percorribili fondando la Push Records, un'etichetta parallela nata da un'intuizione di Renato Bertossi, destinata però a produrre musica diversa dal jazz.
Sì, poi purtroppo successivamente, no, i soci della cooperativa sono stati costretti a mettere in liquidazione, no, la Splash, che però poi è stata riacquistata da Luigi Naro tramite l'agenzia Time to Jets, no? Allo scopo proprio di preservare e comunque valorizzare l'eredità al catalogo. C'è un bel sito comunque che si può consultare anche oggi, no?
Sì, sì, assolutamente, ci sono anche tutte le varie interviste a Peppo Spagnoli, che è morto qualche anno fa.
Eh sì.
Però negli ultimi tempi si era ormai disinteressato alla produzione di...
Era cambiato completamente il mercato. Come l'aveva cominciato lui, no? Da come l'aveva approcciato lui.
In maniera quasi dilettantesca, poi divenuto invece al massimo della professionalità.
Sì.
E da Nicola Stilo, la tromba e quella di Chet Baker, passiamo a un progetto particolare.
Eh sì, dovevamo inserirlo questo progetto.
Assolutamente sì, 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 sì.
Potrebbe sembrare troppo diverso dal resto, ma in realtà anche il jazz vocale ha avuto sempre una sua parte all'interno della Splash, una sua impronta, da Tiziana Ghiglioni, che è poi la donna della svolta, ecco, per l'etichetta, ha comunque diversi progetti anche cantati. In questo caso c'è l'Italian Vocal Ensemble, no?
Sì.
Che fa un disco molto divertente, molto godibile, e tra poco ci andiamo ad ascoltare un pezzo.
Direi di ascoltarlo subito. Questa è Swing Essence, perché è davvero un pezzone. Grande appassionato di vinili soprattutto, e ti faccio la domanda da $1,000,000: ma come si fa a riconoscere una versione originale rispetto a una ristampa?
Allora, ci sono molti elementi, diciamo, ne dico due proprio che sono abbastanza semplici. Innanzitutto il peso del disco, perché oggi quasi tutti i dischi vengono prodotti in 180 grammi.
Sì.
Quindi se sentite un disco particolarmente pesante, probabilmente è una ristampa, questo è molto probabile. L'altra cosa è il bollino CI comunque.
Ok.
Perché il Molino SIAE oggi lo trovate su tutti i dischi.
Questo in Italia però.
In Italia.
Se parliamo di dischi invece internazionali.
Se parliamo di dischi internazionali.
Ci sono anche delle app, dove facendo la foto per esempio.
Assolutamente. Ma comunque dietro, nella gran parte dei casi, deve essere riportato l'anno in cui viene ristampato il disco. Basta guardare dietro e si vede l'anno di ristampa.
Quindi è abbastanza facile.
Sì, dai, è abbastanza semplice. Ma il peso è la prima cosa, proprio lo prendete in mano e sentite subito che se pesa troppo, effettivamente il disco è una ristampa.
Per non parlare poi delle versioni stereo e quelle mono.
C'è un mondo.
C'è un mondo. Alla prossima puntata.
Sì.
E adesso passiamo a uno splendido trombettista, già leader dell'Italian dell'orchestra instabile italiana, l'Italian Orchestra, e lui è Pino Minafra.
Pino Minafra è un trombettista fantastico, di grandissimo talento, che è cresciuto alla scuola di Nino Rota a Bari, in conservatorio con Nino Rota, e ha inciso diverse cose belle per la Splash. Quello che andiamo a sentire oggi, che poi diciamo che è il disco un po' simbolo, abbiamo preso la copertina,
sì,
no?
È una copertina bellissima,
disegnata da Peppo Spagnoli. L'album è veramente bello, molto poetico, secondo me vi farà viaggiare veramente.
E qui presente c'è anche uno strepitoso Antonello Salis.
Sì. We'll be right back.
16:55 qui a Piede Polci e siamo arrivati all'ultimo brano in scaletta per noi.
Questa era la canzone Monella, ricordiamolo.
Assolutamente che... sì, non l'avevamo detto. Pino Minafra. Chiudere abbiamo scelto quel Guido Manusardi, il pianista, che fu il secondo ad essere pubblicato.
Uno degli iniziatori, no, di questa storia, no?
Sì, non è quel disco che abbiamo deciso di chiudere questa puntata, perché quel disco non andò benissimo, no. Questo fu un po' più interessante, uscì nel 1990 e porta il titolo di So That.
E ci sono anche dei grandissimi musicisti qua, no? C'è Eddie Gomez che insomma un contrabbassista, no? Incredibile, che ha lavorato con Bill Evans, no?
Sì, sì, come no? E poi anche Gianni Cazzola che completa anche questo trio alla batteria.
E secondo me questo è un disco interessante, che per chiudere proprio questo percorso ci sta,
Titolo del disco è There Is No Greater Love e come detto abbiamo scelto di chiudere con questa, So That. Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente, dal 1977, senza pubblicità e senza padroni. Il nostro invito è sempre quello di sostenere questa piccola grande voce. Come fare? Basta andare sul sito ondarossa.info e seguire tutte le istruzioni. E sul meraviglioso sito della radio troverete anche tutti i podcast, le scalette e le informazioni di questa, ma anche di tutte le altre trasmissioni. Se volete seguire Attica Blues anche durante la settimana, ci sono sempre le nostre pagine social e la nostra ricchissima playlist con oltre 130 ore di musica nera che più rappresenta questa trasmissione. In tutti i casi basta cercare Attica Blues e ci troverete facilmente. Allora Luca, grazie mille.
Grazie a voi per l'invito, è stato veramente un piacere tornare a Attica Blues.
E allora dobbiamo fare sicuramente un'altra puntata dedicata ancora ad un'altra storica etichetta italiana.
E la faremo di sicuro.
La faremo, aspettatela, e probabilmente sarà la Red Records, altra gloriosa.
Ne abbiamo da dire anche lì.
Sì, sì, anche lì anni 80, anni 90.
Sì, gli anni d'oro sono quelli.
Gli anni d'oro sono quelli. E allora, nell'augurarvi buon weekend, io vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre Attica Blues.